Partiamo da una parte della scrittura, nella lettera di Paolo ai Corinzi, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 9, verso 23. È una lettura molto in tema con questo evento che stiamo in parte, chi più chi meno, vivendo delle Olimpiadi, solo che parla di Olimpiadi diverse, e vogliamo vedere insieme quello che Dio ci vuole fare comprendere ancora questa sera in questa gara, in questa corsa in cui siamo coinvolti della vita. Così Paolo, dopo aver parlato della sua capacità di venire incontro a ognuno dei suoi fratelli e della sua capacità di adattarsi agli altri pur di comunicare, infatti ricordate, con i giudei mi sono fatto giudeo, con i greci mi sono fatto greco, cioè ho assunto il linguaggio nel desiderio di comunicare, ho preso il linguaggio di alcune persone, sono andato al loro livello e ho cercato di comunicare che cosa? Il messaggio della buona notizia, il Vangelo di Gesù Cristo. Dopo questa parte l'apostolo Paolo continua e dice al capitolo 9 verso 23: e faccio tutto per il Vangelo al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene la medaglia d'oro, il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in maniera incerta, lotto al pugilato. Chissà se era pesi medi, pesi welter. Ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo avere predicato ad altri io stesso sia squalificato. Guardiamo un attimo questa scrittura, fermiamoci un momento, vediamo questa attitudine forte di Paolo, il quale era stato fermato sulla via di Damasco e da persecutore della Chiesa era diventato messaggero di una buona notizia, era diventato messaggero di libertà ancora per i gentili, per il popolo che era estraneo alle promesse di Dio. E tutto questo lo dice: lo faccio per essere partecipe insieme ad altri. Qui cogliamo uno spirito importante del messaggio cristiano, che non è si salvi chi può, come a dire io mi salvo e poi chissà se gli altri ci riescono e a far loro, ma il messaggio cristiano che ha questa forte caratteristica di essere partecipato agli altri, di essere condiviso, di essere trasmesso, e Paolo aveva impersonato benissimo questa caratteristica. E poi fa questo esempio bellissimo dei corridori allo stadio, i quali corrono tutti, ma con il desiderio di arrivare per primi, di primeggiare in una maniera diversa. E poi spiega, intanto dice: correte in modo da riportare il premio. E questa è una esortazione sulla quale ci siamo fermati qualche altra volta, se qualcuno di voi si ricorda, il fatto di correre per riportare un premio, di correre per raggiungere qualcosa di bello come quello che Dio ci ha messo davanti. Quindi non di camminare, ma di avere gioia, forza, coraggio, determinazione per raggiungere obiettivi spirituali. Non una passeggiata, ma una corsa verso delle realtà bellissime che possono riempire la nostra vita, che possono diventare una benedizione per la vita degli altri. E ancora la precisazione del verso 25 mi colpisce, è un esame chiaro del fatto che l'atleta, sappiamo, è temperato in ogni cosa e lo fa per ricevere una corona corruttibile, una medaglia d'oro, d'argento, di bronzo, ma noi per una medaglia, se così vogliamo dire, incorruttibile, per una medaglia eterna, per qualcosa che non finirà mai. Ecco perché questo caratterizzava la vita di Paolo, la determinazione nel raggiungere questi obiettivi, perché erano obiettivi molto più motivanti di una Olimpiade umana, erano obiettivi molto più motivanti che quelli di raggiungere un qualsivoglia premio, onore, gloria, moneta, tutto quello che sia. Ma Paolo era stato afferrato da Cristo, aveva scoperto in Cristo un valore grandissimo e lo stava afferrando, lo stava continuando a rincorrere mentre ne faceva partecipi gli altri. Infatti dice: io corro così, non in maniera incerta, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi in qualche modo ho una sorta di disciplina, attraverso lo Spirito Santo mortifico il mio corpo e lo conduco dove Dio vuole che vada, proprio per non essere uno che venga squalificato. Ma prendendo spunto da questo verso, andiamo avanti al centro di quella che è la riflessione di questa sera. Siamo iscritti alle Olimpiadi dell'amore. Siamo iscritti alle Olimpiadi dell'amore, e non è ogni 4 anni. Siamo iscritti a queste Olimpiadi. Qualche volta avevo usato l'esempio: siamo iscritti all'università dell'amore, la stessa cosa. Siamo iscritti alle Olimpiadi dell'amore, che comprendono tutte le discipline cristiane per raggiungere una corona incorruttibile. Qual è questa corona? Guardiamo un attimo questo premio, guardiamo un attimo questa coppa, questa medaglia d'oro che ci è messa davanti. Saltiamo alla prima lettera di Pietro, capitolo 1, verso 3. Prima Pietro, capitolo 1, verso 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Verso 4, attenzione: il tutto per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa, eredità, è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. E ora voglio leggere il verso 6, sempre di questo brano, nella traduzione della Luzzi, cioè della Riveduta, non della Nuova Riveduta, e nella Diodati originali. Io vorrei suggerire, a proposito di questo, che è molto interessante, quando ci accingiamo a leggere la scrittura, poterne avere 2 o 3 versioni, 2 o 3 traduzioni, proprio perché questo ci aiuta a cogliere più profondamente quello che è lo spirito che c'è nelle parole, perché alcuni traduttori magari variano, non c'è grande variazione, però ci fanno comprendere delle cose che sono fondamentali per la nostra libertà spirituale. E il verso 6, dopo aver detto che questa eredità è conservata in cielo per voi, che siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, il verso 6 nella Luzzi dice: nella qualcosa, nel che voi esultate, sebbene ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove. Rileggiamo, quindi c'è questa gloria bellissima messa davanti a noi, c'è un'eredità meravigliosa verso cui stiamo tendendo, c'è questa corsa verso questo premio importante nella quale corsa siamo chiamati a perseverare, a correre, ma durante questa corsa c'è qualcos'altro, ed è quello per cui tante volte molti si abbattono, molti si fermano, molti si scoraggiano. In tutta questa realtà di progetto meraviglioso, voi esultate, ed è bello, noi quando siamo alla presenza di Dio anticipiamo questo progetto, sentiamo già la libertà di questo progetto, però poi abbiamo gli esami quotidiani. In questa realtà, in questa prospettiva meravigliosa che Dio ha aperto nella vostra vita, voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna. Sottolineiamo un attimo, se così bisogna. Qualche volta ho sottolineato questo verso. Qualcuno di voi pensa che sarebbe bello non avere esami, cioè non essere afflitti da svariate prove, non essere fronteggiati da difficoltà, da problemi. Fermiamoci un attimo a questo stesso verso nella Diodati, che è un'altra traduzione ancora più antica. Vi risparmio gli acciocchè, gli imperciossi a che, questi li lasciamo stare, perché è proprio nel momento in cui l'italiano usava ancora queste forme. Ma il verso 6 della Diodati dice: nel che, cioè nella quale prospettiva meravigliosa, nella quale olimpiade dell'amore, voi gioite, essendo al presente un poco, se così bisogna, troviamo anche lì se così bisogna, qua usa un'altra parola, contristati in varie tentazioni. Lì aveva detto afflitti da svariate prove, qui dice contristati da varie, da diverse tentazioni. Questo ancora a riprova di quello che tante volte vi ho detto, se ricordate, che la parola greca periasmoi è la stessa per prove e tentazioni, per esami e tentazioni. E questo lo sappiamo tutti perché? Perché ogni esame è una tentazione di svicolarsela. Ogni esame, ogni prova è una tentazione di fuggire senza affrontarlo, senza superarlo. Non so se voi avete dato esami, ma a me succedeva sempre questa cosa. Io mi convincevo che dovevo andare all'esame, e poi il giorno prima dicevo no, non ci vado, no, non sono abbastanza preparato. Poi mi chiederà sicuramente quello, e questi erano ancora gli esami scolastici. Io pensavo che finendo quelli della università, specializzazione, ve l'ho detto qualche volta, avrei finito di fare esami. Poi sono venuti quelli della vita, che erano molto peggiori, e io non mi volevo presentare di fronte all'esame, di fronte alla prova della vita. C'è una grande tentazione che è quella di sfuggire, di non superare. Qualcuno risolve il problema cambiando università, cambiando corso, cambiando moglie, cambiando marito, cercando di cambiare le circostanze, ma gli esami fanno parte del cammino cristiano. E se così bisogna, e questo è importante che capiamo cosa significa, non significa che Dio fa esami così particolari e parziale e quindi se la prende con qualcuno dandogli un sacco di afflizioni, dando un sacco di prove, e con altri invece sono sempre promossi senza, magari con qualche raccomandazione. No, c'è un progetto grande che questa sera vogliamo cercare di capire un po' di più. Quindi in questo progetto meraviglioso, in questa prospettiva di premio meraviglioso, di gioia grandissima di quello che Dio ha fatto, perché la buona notizia è che Dio ci ha salvato non per le opere buone che abbiamo fatto, ma per la sua grazia, per il suo amore. Questa è la bella notizia. Ma intanto che siamo ancora qui, abbiamo bisogno di superare esami, se così bisogna. Che significa se così bisogna? Su che cosa noi facciamo esami? Su quelle cose su cui ci siamo preparati. Quando l'esame non viene passato, quando in un campo non ci siamo preparati. E negli esami umani forse è facile capirlo. Tante volte parlo con qualcuno all'università, dice: ma c'erano 5 libri, io l'ho letto tutto, c'era un libricino piccolo, quello piccolo piccolo, io non pensavo. Il professore mi è andato a chiedere proprio quello del libricino piccolo, e quindi sono stati bocciati. E questo nell'esame scolastico. Ma l'esame di vita è così. Ci sono degli aspetti della nostra vita in cui, se non sviluppiamo le capacità di Dio, se non sviluppiamo la pace di Dio, se non sviluppiamo la pazienza di Dio, se non sviluppiamo l'amore di Dio, ci saranno esami nella tua vita che non potrai superare e si trasformeranno in bocciature che significheranno tante volte divorzio, che significheranno tante altre cose, che significheranno fuga, che significheranno non so che cosa, ma l'esame mette in evidenza quello che dentro di noi non è ancora pronto. Io scopro tanti cristiani che vanno in crisi nel momento in cui trovano gli esami, nel momento in cui la realtà non si presenta come loro si aspettavano. Ma come ho ricevuto Dio, questa meraviglia, questa potenza, questa ricchezza, questa gloria, questa eredità meravigliosa? Gioisco in questo, ma perché poi intorno a me sono afflitto da svariate prove, sono contristato in varie tentazioni? Perché? Perché l'esame, se così bisogna? Dio vuole sviluppare in te, in me, il meglio. Non solo Lui ci ha donato una ricchezza grandissima, ci ha fatto rinascere in una speranza viva, ci ha dato una nuova identità spirituale, ma Lui vuole che la sperimentiamo, che la scopriamo, che la esprimiamo. E l'esame, se ci avete riflettuto, l'ho detto parecchie volte, ma ancora questa sera sento di risottolinearlo, l'esame è un momento in cui noi ci accorgiamo se la nostra fede ha veramente portato fuori quelle ricchezze che Dio ci ha dato o se ci siamo illusi o se stiamo contando ancora su risorse umane, per cui ancora l'esame si rivelerà un'occasione di bocciatura. Dicevo, notiamo che questa parola greca periasmoi, che indica sia prove o tentazioni, ma notiamo in particolare il se così bisogna, e notiamo ancora svariate. Che significa svariate? Significa di vario tipo, di varia realtà. Perché? Perché anche in quello ci sono persone che imparano prima alcune cose e dopo altre. E guarda un po', le circostanze poi ti vanno a testare, ti vanno a esaminare sulle cose che non hai imparato. E qualcuno dice, mannaggia, ma perché devo essere provato proprio in quello che io non posso ancora cambiare nella mia vita? Se Dio ti potesse rispondere questa sera, ti direbbe: proprio perché io voglio insegnarti a cambiare, a scoprire la trasformazione anche in quell'area della tua vita. Ma perché vengo tentato sempre su questo? Perché Dio vuole farti vincere su questo. Ma perché mi succede sempre quello che io non vorrei? Perché tu possa superare l'esame e fare sì che queste prove ti fortifichino. Le svariate prove hanno a che fare, quindi, se ci pensiamo, con le carenze di preparazione individuale sui vari aspetti del carattere di Cristo: pazienza, gioia, dolcezza. Gli esami sono su questo. Gli esami sono un'esperienza quotidiana. Da quando uno si alza, si sveglia e comincia la relazione con la propria moglie, la propria madre, i propri figli, lì cominciano gli esami. Non so se vi sto parlando di cose fuori dal comune, lì cominciano gli esami. non cerchiamo di evitare l'esame. Esso ci serve per completare la nostra preparazione. Infatti, se continuate a leggere quel verso dopo il 6, viene il 7, che si esprime proprio in questa maniera, 1 Pietro 1,7. Tutto quello, cioè se così bisogna, contristati, afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Perché? Perché l'esame? Per superarlo, ci dice questa mattina la Scrittura, per crescere nella fede, per imparare a camminare sull'acqua, per imparare a tirare fuori dalla tua vita una pazienza soprannaturale, per tirare fuori da te qualche cosa di meraviglioso. Perché l'esame? Qualcuno dice: ma perché Dio si ostina con me, mi fa gli esami più difficili? Ma sei tu che gli hai chiesto che volevi crescere nell'amore? Sei tu che gli hai detto che volevi diventare veramente vicino a Lui, simile a Lui? Sei tu che ti sei iscritto alle Olimpiadi dell'amore? Sei tu che hai bisogno di prepararti, di temperarti per superare gli esami e per vincere? E andiamo verso la conclusione di questa breve riflessione questa sera. Ancora l'apostolo Giacomo, in quel brano che voi tutti conoscete, mette a fuoco questa stessa realtà e ci ricorda che dobbiamo considerare, dice Giacomo: fratelli miei, considerate, Giacomo 1 verso 2, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Una grande gioia, mamma mia, ma Giacomo, ma quale grande gioia? Sapessi che esami sto passando, sapessi che tentazioni che ho. E Giacomo dice: sapessi quanta forza puoi scoprire nel Signore, sapessi come la tentazione, la prova, può essere uno stimolo a scoprire la vittoria per fede. Fratelli, noi viviamo in un mondo dove abbiamo purtroppo molta carenza di fede, perché tutto lo abbiamo in qualche modo preformato. Abbiamo le assicurazioni sulla vita, sulla morte, sulla macchina, su tutte cose, e gli ospedali, meglio non andarci. Abbiamo tutto in qualche modo, per noi è difficile credere. Perché? Perché abbiamo una soluzione umana per tutte cose. Allora Dio tante volte deve permettere situazioni particolari per insegnarci cosa significa fede, deve permettere degli esami particolari. C'è qualcuno che dice: ma perché da quando mi sono convertito le cose mi sono cominciate a diventare più difficili? Ma perché? Perché Dio vuole che tu scopri la vera forza, il vero amore, la vera libertà. Perché Dio vuole che tu vinca le Olimpiadi dell'amore. Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza può compiere l'opera sua in voi, rendendovi perfetti e di nulla mancanti. Dio è convinto, come vi ho detto tante volte, a farci andare avanti. Non si rassegna a vederci arrivare gli ultimi coi premi di consolazione, non si rassegna. Lui vuole sprigionare da te una pace soprannaturale. Come la sprigionerà Dio questa pace soprannaturale? Mettendoti in guerre incredibili. Come Dio sprigionerà dalla tua vita un amore soprannaturale? Come? Mettendoti accanto a persone che sempre ti dicono sì, 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 e che non ci vuole niente ad amare? O permettendoti poi di incontrare, o di stare, o di relazionarti con persone intrattabili, come Dio ti aiuterà a sprigionare quelle energie meravigliose che ti ha regalato, ma che se tu non le scopri, continui a vivere solamente con le tue risorse umane e continui ad essere bocciato a tutti gli esami. E poi ti ripresenti a settembre ribocciato e rivai ribocciato. Che significa questo? Significa che non stai attingendo alla forza di Dio. Abbiamo bisogno di crescere in questo. Non è una capacità di controllo umano, ma è lo scoprire la meravigliosa forza di Dio attraverso la fede. Se supereremo queste tentazioni, prove, ci troveremo a compiere le opere di Dio. Fratelli, tante volte noi pensiamo che le opere di Dio siano fare quello, fare quell'altro, ma le opere di Dio vengono automatiche quando noi vinciamo le battaglie interiori. Non so se mi spiego. Quando noi vinciamo le battaglie col nostro orgoglio, quando noi vinciamo le battaglie con la nostra impurità, quando noi vinciamo le battaglie con la nostra invidia, con la nostra gelosia, quando vinciamo certe battaglie, le opere di Dio sono davanti a noi e ci troviamo a fare le opere di Dio senza neanche dire: Signore, cosa devo fare oggi? Ed è meglio che non glielo dici tante volte, perché il Signore ti potrebbe rispondere: guarda, se non ti dai una carmata, qualunque cosa fai, romperai tutte cose. Come a dire, l'opera nasce da un cambiamento interiore, da una vittoria sulla nostra personalità, sui nostri lati deboli. Lì nasce l'opera. Leggiamo ancora un versetto, penultimo verso di questa riflessione questa sera. Efesini 2,8, che è un verso meraviglioso che io leggerei ogni giorno e proclamerei ogni giorno. Cosa dice Efesini 2,8? Infatti è per grazia che siete stati salvati. E qui ci vuole un alleluia, come dire: se fosse stato per me, se fosse stato per la mia buona condotta, sarei andato nel terzo inferno, non nel primo, se ce n'è un terzo o un quarto. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno si vanti. Però guardate ora il verso 10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Qui c'è ancora un 1-0 e palla al centro per l'umanesimo. Le opere buone, le vere opere buone si possono fare in Cristo Gesù, perché solo attraverso la scoperta dell'amore vero di Dio potrai amare disinteressatamente. Ma se non scopriamo la vita di Cristo, le nostre azioni saranno sempre collegate a meccanismi oscuri che non sto qui a dirvi, faremo una dissertazione sui meccanismi di difesa, su altre cose, non è il caso. E tu sei stato creato, Ivano, tu sei stato creato, Mauro, in Cristo Gesù, cioè ricreato, e ti sei arricreato, sei stato ricreato, sei rinato attraverso questo dono meraviglioso. Capite, fratelli, non sono le opere che avete fatto, non sono gli sforzi che vi hanno autocreato, vi hanno fatto rinascere, hanno creato una palingenesi dentro di voi, non sono le opere. Però in Cristo siete stati creati, e in quello che Cristo ha messo dentro di voi ci sono già le opere buone. Ci sono già, ci sono tante opere buone da operare che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E allora, fratelli, se comprendiamo bene questa sera, tra le opere praticate e la realtà di Dio ci sono delle gare, cioè tra la potenzialità di quello che Dio ha messo in te, mi spiego meglio, e la possibilità di realizzarlo nella pratica. Forse qualcuno in maniera più semplice dice, capisce, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? Questo non è scritto nella Bibbia, però rende ancora l'idea, cioè tra la potenzialità di quello che Dio ha messo nel tuo cuore, una potenza incredibile di vittoria sul mondo delle tenebre, sui vizi, sulle trappole, tra questa potenzialità e la realtà, cioè il tradurlo in pratica, c'è una vita di gare, c'è una vita di corse, c'è una vita di esami, ma c'è una vita di promozioni. Ci credete? Nella misura in cui noi superiamo la prova, noi vinciamo, noi realizziamo un pezzettino ancora più grande della gloria di Dio, noi realizziamo già il premio. Sviluppando, cioè, e concludo, un vero carattere cristiano. Non sto dicendo mettendosi la maschera di cristiani, ma sviluppando il carattere di Cristo che ti è stato regalato, sviluppando i frutti dello Spirito, pace, gioia, allegrezza, pazienza, sviluppando queste realtà, con le gare, vincendo, arrivando prima in terza posizione, ogni tanto squalificato, ogni tanto riparti, ma vai là perché? Perché puoi vincere, sviluppando questo cambiamento. Conclude Pietro, nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, verso 8, dice così, e ci alziamo in piedi. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi. Di che cosa stava parlando? Non possiamo vedere quello che diceva prima, ma stava parlando di queste medaglie vinte combattendo contro l'orgoglio, combattendo contro la pigrizia, combattendo contro l'invidia, combattendo contro la gelosia, combattendo contro tutte quelle parti della tua vita che vorrebbero bloccarti e non farti andare avanti come un vincitore. Se queste cose si trovano e abbondano in voi, se la pace, se l'amore, se la gioia vera si trova e abbonda in te, in me, guardate cosa dice l'apostolo Pietro: non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù. E poi, saltando al verso 11, dice: in questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ampiamente concesso, promozione a pieni voti, medaglia d'oro. Chi vuole questa medaglia d'oro questa sera? Chi vuole comprendere l'importanza di questa corsa verso la vittoria eterna? Chi vuole comprendere questa importanza, sappia che questo significherà vincere prove, significherà combattere, però non più da solo, perché se forse prima tu combattevi con le tue risorse umane e dicevi non ho più pazienza, ormai non sopporto più nessuno, io ero così, è arrivato un momento in cui dicevo basta, ora non sopporto più nessuno, non sopporto neanche me stesso, figuriamoci se posso sopportare gli altri. Quindi se sei arrivato all'esaurimento di queste risorse e Dio lo ha permesso attraverso svariate prove, mettendoti proprio con i fratelli più antipatici, mettendoti a contatto con i casi più difficili, cosa facciamo? Ci ritiriamo dagli esami? Ci iscriviamo in un'altra università? Quella dell'egoismo? Quella già ci siamo iscritti, non c'è bisogno di iscriversi, dobbiamo levarci. Se cogliamo questo, scopriremo questo miracolo e comprenderemo che gli esami, le difficoltà, le tentazioni servono per farci vincere, per farci progredire. In questo senso, quello che sembra il nostro nemico potrà diventare il nostro benefattore. Chi vuole questa sera iscriversi a queste Olimpiadi? Chi vuole? Questo significa che volete anche partecipare alle gare. Questo significa che oltre a partecipare alle gare vorrete cercare di arrivare a medaglia d'oro. Non fare finta di partecipare, farvi la corsetta così come... Qualcuno sembra, tante volte, di quelli forse più scarsi, vediamo queste corse, arriva dopo due giri, tre giri. Volete partecipare con fede? Dio ama le persone che vogliono correre, non di una corsa mentale, quella è una corsa pazza, quella non arriverà da nessuna parte, quello si può trasformare in fanatismo, ma che vogliono ricevere una forza pulita, la forza dell'amore, per, ritornando al principio, al fine di esserne partecipe del Vangelo insieme ad altri. Vogliamo pregare insieme questa sera, concludendo. Signore, voglio pregarti, non voglio dilungarmi, Signore, voglio pregarti perché il tuo Spirito possa stampare queste parole nel cuore di ognuno di questi miei fratelli, di queste mie sorelle, che ognuno di loro possa avere questa chiarezza, questa coscienza di essere iscritto alla più grande Olimpiade dell'universo, quella che lo abiliterà, la abiliterà ad essere testimoni della gloria di Dio. Padre, ancora in questo momento, manda il tuo Spirito affinché gli occhi si aprano di quelli che si sono dimenticati di questa corsa, di quelli che non guardano più il premio che sta davanti, non guardano la bellezza di quello che tu ci porti a realizzare, Signore. Padre, quelli che si sono scoraggiati, quelli che hanno avuto degli esami incredibili, quelli che hanno avuto delle prove dove hanno pensato di non potercela fare più, Signore, proprio in questo momento il tuo Spirito li vuole risollevare. Grazie, Signore, grazie. Vuole fargli alzare gli occhi al cielo perché possano continuare a vincere, non lasciarsi tentare dallo sfuggire. Oh, grazie Padre. Ti prego, Signore, per ognuno di noi, per gli esami che ci hai messo davanti, Signore. Grazie perché tu stai facendo il tifo, Signore. Grazie perché tu ci stai incoraggiando a vincere, indipendentemente dalla difficoltà. Grazie, Padre, perché con te siamo più che vincitori, poiché ci hai amato, Signore. Oh, Padre, grazie. In questo momento ancora voglio chiamare avanti quelli che veramente si vogliono impegnare in queste Olimpiadi, che hanno di fronte questi esami, e fino ad ora hanno solamente cercato di non vederli, o si sono lamentati, o si sono messi a criticare, a prendersela gli uni con gli altri, forse anche con Dio, per gli esami di fronte ai quali si trovavano. Ma questa sera Dio dice: se così bisogna, vuol dire che era necessario. Però lo scopo di Dio non è che tu rimani bocciato, ma che tu venga promosso, che tu vada una classe avanti, che tu vinca con l'amore. In questo momento ti chiedo di venire avanti a dimostrazione di questo desiderio di non tirarti indietro dagli esami, ma di credere che Dio ti darà la forza per superarli. Dio ti darà la forza per vincere. Potrai essere promossa a una dimensione nuova di libertà, a una dimensione nuova di pace. Oh Spirito Santo, with a spread galmais far get work, brace mais blind workers fida. Signore, grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, perché tu stesso dici che non c'è un esame che non sia stato umano, Signore, e che tu stesso vigili perché gli esami ai quali siamo sottoposti non siano al di là delle nostre possibilità, Signore. Ma ti chiedo in questo momento di aprire gli occhi di questi miei fratelli per fargli vedere le possibilità, le potenzialità meravigliose che tu hai messo in loro per vincere, Signore, l'amarezza, per vincere il dolore, per vincere il risentimento, per vincere l'incredulità, per vincere, Signore, l'apatia. Oh Padre, vieni con il tuo spirito in questo momento, affinché tutti quanti possiamo entrare largamente nel tuo regno, affinché possiamo vincere. Grazie Padre, grazie perché in questo momento il tuo spirito ancora sta toccando ognuno di questi miei fratelli, nel nome di Gesù.